ormai tutti sappiamo che se c'è questa sigla vuol dire che è mercoledì. E se è mercoledì vuol dire che c'è Radio Cinema. Sì, ancora per qualche settimana. Poi nel momento in cui partirà ed annunceremo l'apertura dell'Arena Palma, beh, tutto si trasformerà. Radio Cinema chiuderà i battenti? Chissà. Faremo degli speciali? Chissà, non c'è dato sapere, ma intanto godiamoci questo nuovo programma, questo nuovo programma che inizia domani, come sempre, di giovedì, e termina il 5 di giugno. Ci sono alcune novità? Ci sono alcune novità? Voi vi starete chiedendo, ma certo che sì, vi risponderò io. Io perché Francesco, come sempre, sta lavorando all'estate, sta lavorando ad un sacco di cose nuove che poi a tempo debito scopriremo magari anche insieme. C'è dato saperlo anche questo? No, però dobbiamo attendere, la pazienza è la virtù dei forti. E allora, due film nuovi che arrivano e tre conferme. Vogliamo aprire le scommesse? Intanto io vi faccio sentire subito la prima novità.
C'est incroyable. Qui t'a fait ça? C'est pour des photos?
J'ai encore rêvé de mon père cette nuit.
Oui. Je ne peux plus me réveiller.
C'est comme s'il me hantait. Enfin non, plutôt c'est comme si c'était moi qui étais devenu le fantôme de mon père.
Il te manque, c'est tout.
Sans moi, le monde peut bien tourner.
Mais Kira, tu peux m'expliquer ce que ça t'apporte de faire ça?
Bah, ça me rend heureuse.
Dis-toi qu'elle est comme une somnambule. Et... Faut pas la réveiller brusquement.
Dure toute la vie.
Bonjour Nicole.
Vous connaissez Marcello?
C'est quoi ces conneries, gars?
Marcello. Nicole, c'est Marcello, attention.
On a été heureux ici?
Oui.
Immagina la locandina. Marcello Mastroianni e Fabrice Lucchini nel nuovo film di Nicole Garcia.
Arrête, et puis enlève ça!
Ça te rappelle rien? Tu as déjà joué cette histoire au cinéma, Marcello?
Lei non è Marcello.
Ci dica la verità. Vogliamo la verità, no?
T'avoir rencontré, tellement fier.
On est d'accord que Marcello n'est pas Marcello.
Et alors chérie, qui te dit que Lucchini c'est Lucchini?
Beh, mi sembra abbastanza chiaro che questo film dedicato al centenario, in realtà, della nascita di Mastroianni. E con una sigaretta, una canzone, una figlia che si veste da padre, quindi una donna che si veste da uomo e va ad impersonificare proprio suo padre. C'è uno specchio iniziale dove lei inizia a, in qualche modo, la sua metamorfosi, si mette a parlare in italiano, mentre Parigi all'esterno scorre. Ecco, arriva in sala Marcello mio di Christophe Honoré. Diciamo che è un film ovviamente dedicato al nostro grande Marcello, un grande film ironico. Sì, perché in realtà da una coppia come quella di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve non poteva che venire fuori un'attrice come Chiara, che si confronta, anzi arriva a prendere il posto, arriva a somigliare talmente tanto al padre che per un uomo viene scambiata. È una singolarità, tutto questo film è molto particolare. C'è un confine tra intimità ed esposizione, tra quello che è una separazione giusta tra mondo degli uomini e mondo delle donne, mondo dei genitori e mondo dei figli, ma anche tra il mondo dei padri e quello delle figlie. Non si sa. C'è una lingua dietro l'altra, e tutto mette in moto una storia, che è quella di Marcello Mastroianni. Lo vogliamo vedere al cinema? Io direi sicuramente di sì, sono 120 minuti ben spesi, vediamo se riusciamo a ricordare al meglio un attore italiano che sicuramente è stato anch'esso un'icona italiana. Normalmente siamo sempre abituati a pensare alle icone come qualcosa di femminile, di esclusivo. Beh, no, cominciamo a ragionare anche sulle icone maschili. Marcello Mastroianni è una di queste.
Questa terra ha tutto. Sarebbe davvero un posto meraviglioso per mettere su famiglia. Non vedo l'ora che questo succeda.
Le provviste scarseggiano.
Forse ci sarà uno scontro vicino al passo della Glorietta. Le nostre truppe sono nel Nuovo Messico. Ci metteranno almeno 2 settimane per arrivare quassù.
Attenti a destra!
2 settimane. Quanti anni hai?
16.
Hai mai sparato?
Sì.
E a che sparavi?
Conigli.
Dobbiamo resistere. I nostri ci raggiungeranno.
Senti, Pettirossi. Un tempo si diceva, se canta il Pettirosso andrà tutto bene.
La prima volta che ho avuto la possibilità di sparare, non mi sono neanche reso conto che il colpo partiva. È successo, basta.
Beh, colonna sonora di questo trailer è importante. Nordisti, giubbe blu, montagne innevati, accampamento, insomma ci sono tutti gli archetipi di un western, di un'epopea. Roberto Minervini ci ha regalato questo suo nuovo film, questo suo nuovo lavoro, un nuovo imperdibile tassello di quella che è una controstoria degli Stati Uniti, che lui porta avanti da sempre. I Dannati, questo è il film. La durata, perché ormai ragioniamo anche a tempi, no, è un film che dura 89 minuti, quindi 1 ora e mezza, più che fattibile, importante, ambientato ovviamente fine 1862 esattamente, in piena guerra di secessione. E ci sono volontari che hanno il compito di perlustrare, di presidiare anche terre che non conoscono. Come sempre, è una missione che in qualche modo travolge un pugno di uomini in armi che sono abituati a tutt'altro. È un film in costume. È una parte della filmografia di Minervini importante, che in qualche modo ne conferma proprio l'ossessione verso il racconto americano, verso quella che ho già definito una ambiziosa controstoria degli Stati Uniti, che è sempre stata portata avanti dal nostro regista. I Dannati di Roberto Minervini. Giriamo pagina e torniamo ad un film che ha già avuto un esordio particolarmente apprezzato Beh, c'è proprio da dire cambiamo pagina, perché sto parlando di un film abbastanza divertente, una commedia. Tiro via l'abbastanza, perché in sala ha la presenza del suo regista nonché attore. Beh, insomma, si è fatto applaudire e non poco.
Rimase accanto alla finestra senza piangere.
Ci siamo conosciuti al pronto soccorso. Devi chiedermi qualcosa?
Io? Ah.
Ma te non sei normale, perché non me lo dici?
Ma perché non c'è niente da dire?
Siamo tre disagiati un po' arrugginiti.
Rimase accanto alla finestra senza piangere, ballando si mise a scrivere.
Perché non mi vieni a trovare a Rimini?
Parole magiche, pensieri senza senso.
Tutti fissi con queste ragazze irraggiungibili.
Ti prego, basta!
Ma che stai all'asilo?
Ti ho chiesto solo se eri felice.
Andavamo e venivamo.
Capisco che è difficile da comprendere, però
ci posso credere.
Mentre festeggiamo.
Chi è?
I miei, sono tornati prima.
E mi cado dalla finestra.
Pensi di farcela?
No.
Rimase accanto alla finestra.
Io ho talmente tante cose da dirti che in questo momento non...
Veramente pensi che vieni qui, mi dici quattro cazzate e io svengo tra le tue braccia?
Beh, insomma, già nel trailer si capisce e si intuisce che Filippo Barbagallo, l'attore principale, in realtà fa un po' la parte del ragazzo un po'... Sì, io la riuso questa parola perché l'ho usata la serata dell'evento, che poi è stato lunedì scorso. Fa la figura un po' del ragazzo imbranato, quello che nella realtà o ci fa o c'è, titubante, incerto, un ragazzo che arriva, un ragazzo dei giorni nostri, un ragazzo che arriva da una famiglia tranquilla dove assolutamente non manca nulla, dove giustamente è stato fatto presente nell'interno della presentazione, proprio con Filippo Barbagallo in sala, che si tratta di un ragazzo che ha un padre amico e una mamma particolarmente a lui legata, quasi fosse un amore speciale. Niente di, come dire, di immorale, assolutamente no, ma di sicuro con un rapporto speciale. Ma tutto questo lo potrete ascoltare sabato, perché sabato alle ore 15, che è il nostro orario predefinito, c'è lo speciale in sala di Radio Cinema, e quindi 15 ci sarà l'intervista e la anche allegra, carina, simpatica, coinvolgente discussione che c'è stata con Filippo Barbagallo, un giovane al suo debutto alla regia, il suo debutto a Trevignano, e noi glielo auguriamo. Trevignano continui a portare bene anche al nostro Filippo. E adesso arriva, no, adesso arriva lui, sembra una canzone, ma in realtà adesso arriva lei.
In giro si dice che sei spacciata come una samaritana.
Guarda che ti spacco la testa!
Ma chi se la sposa una così?
Ma io non mi voglio sposare.
Se questo matrimonio non va in porto, giuro che ti butto dentro!
Maledetta la legge fatta per i maschi! E Yahweh che mi ha fatto femmina! Ah! Yahweh, pietà!
Non è la collera di Yahweh, è l'umidità.
Andrò lontano e scoprirò il mondo.
Ehi! Tu sai cosa ci vuole per fare un viaggio come questo?
Coraggio. Facciamo finta che siamo marito e moglie. Invece tu fai il maestro e io faccio l'allieva. E se ci sente Yahweh ci fulmina?
Ha ragione. Tutto quello che ti insegno per la legge è peccato.
Il vero peccato è l'ignoranza.
Sappi che quanto ti è accaduto da quando sei nata era previsto.
E io? Questo bambino, questo figlio.
Il figlio è tuo. A me avevi detto di volere libertà e sapienza.
E cosa sono di fronte alla grandezza del mio destino? Riprenditelo e lasciami per la mia strada.
Beh, un film, a mio modestissimo parere, un film da vedere. Mi sono andata a leggere, a cercare, ho fatto qualche ricerca per capire che cosa ne pensa il pubblico, che cosa ne pensa il mondo, quantomeno il mondo editoriale. Non ho voluto questa volta scivolare tra i post dei leoni da tastiera che affermano tutto e il contrario di tutto. È un film che a me è piaciuto perché mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto riflettere su un aspetto troppo sottovalutato, e che è la Maria giovane, la Maria che ha una sua vita, che ad un certo punto si trova davanti a qualcosa di enorme, di gigantesco, e anche della figura di Giuseppe, perché non se ne parla. In realtà questo è un film che, secondo me, restituisce dignità a Giuseppe, oltre che a Maria. Non è una lotta tra maschi e femmina, perché qualcuno lo ha definito come blasfemo, e questo è veramente l'assurdo, e non è un film femminista, non è questo. Intanto, premesso, Barbara Alberti è l'autrice del libro, un libro uscito nel 1979, ed è anche co-sceneggiatrice di questo film, quindi molto ci ha messo, di un film nato in vari decenni or sono, quindi con una storia diversa da quella attuale, ma neanche troppo diversa, perché questo è un film che non vuole raccontare la lotta tra maschi e femmine, ma piuttosto la bellezza della creatività, della libertà. Insomma, è un film dove la Madonna, perché questo è, ride. La Madonna immagina, la Madonna insogna, sentite che bella parola, sogna, pensa soprattutto. E c'è questo rapporto con Giuseppe, troppo spesso visto esclusivamente come il viaggiatore accompagnatore. È ovvio che si tratta di un film che non ha nessun tipo di riferimento biblico, ma probabilmente proprio perché i riferimenti biblici a questo periodo e a questo momento della vita di Maria e di Giuseppe non esistono. E allora andiamo a vederlo questo film, e magari ci lasciamo anche meravigliare da quelle che sono una serie di domande che nascono spontanee durante la visione. Intanto, di nuovo è ambientato in Sardegna, è ambientato in un luogo lontanissimo da quello che è la localizzazione, come dire, bibliografica. È ambientato in Sardegna, ci sono una serie di conversazioni iniziali fatte in pura lingua sarda, che sono fantastiche, che sono bellissime, molto pasoliniano per alcune scelte e per alcune scene, ma detto questo è un film da vedere, perché in qualche modo va a rivisitare, a riprendere e a recuperare quanto di più arcaico esiste nella nostra, anche nella nostra cultura. Ci ho detto, il pippottone io l'ho fatto, però ripeto, è un film da vedere. Personalmente approfondirò molto di più anche gli aspetti iconografici di Maria, di Giuseppe, di una serie di situazioni sulle quali non mi ero mai soffermata. Ecco, e se un film riesce a farci riflettere e pensare, non è male. Aggiungo un'ultima chicca. Leggendo le recensioni, chi è che ha maggiormente apprezzato questo film e la storia per come è raccontata? Beh, proprio le agenzie di stampa vicine alla Santa Sede, ma sono sicuramente più illuminate di molti altri.
Sua Maestà il Re ha annunciato ufficialmente che abdicherà affinché il Bhutan possa diventare una democrazia.
Tashi, mi servono delle armi. Le cose vanno sistemate.
Siamo dell'ufficio elettorale. Vi insegneremo come si fa a votare.
Non possiamo restare indietro rispetto al resto del mondo.
Ma chi è quell'eroe?
Lo chiamano 007.
007?
Il signor Ron è un collezionista di armi.
Abbiamo cercato quel fucile in tutto il mondo negli ultimi 30 anni.
Un momento, guardate. Ma quello è un monaco con un fucile. Perché ce l'hai?
È per il mio lama.
E a che gli serve?
Sta progettando qualcosa per la prossima luna piena.
Ah, lo stesso giorno delle elezioni.
Perché ci stai portando a litigare? Noi non siamo così.
La democrazia è un traguardo fondamentale per il nostro paese.
Sì, ma eravamo un paese felice anche prima.
Non so nulla di queste modernità. Non so se siano un bene o un male. Prima però dobbiamo sistemare le cose.
Non pensi che ucciderà davvero qualcuno? È un monaco, giusto?
Non lo so, amico. Viviamo in tempi strani.
Altro film da vedere perché? Perché intanto è un film di un regista che ci ha già regalato qualcosa di speciale, qualcosa di particolare che ancora ricordiamo. Di nuovo distruggerò il suo nome, ma perdonatemi, Pao Choining Dorji, film ambientato in Bhutan. C'era una volta in Bhutan. Che cos'è? È la modernizzazione che avanza. 2006, questo è l'anno nel quale è ambientato, il Bhutan diventa l'ultimo paese al mondo a connettersi a internet, alla televisione, ed è la volta del cambiamento più grande, perché il re, il monarca, decide di in qualche modo abdicare alla democrazia, ma c'è la necessità di insegnare alla gente a votare, e le autorità organizzano una finta elezione, ma gli abitanti, cioè le persone che vivono e che abitano quel paese, non sono convinte. Ecco, questo è un viaggio nelle zone rurali del Bhutan, dove la religione è più popolare della politica, e la cosa bella che in qualche modo si aggancia ad una riflessione che, è vero, non è mai troppo tardi, il supervisore elettorale scopre che forse quella non è la strada più corretta, o che le persone non hanno bisogno di quel tipo di modernità. Beh, è una bella storia, ambientazione fantastica, l'ho già detto, il regista di C'era una volta in Bhutan è lo stesso regista che ci ha regalato un paio di anni fa Lunana, un altro film bellissimo che raccontava la storia della modernità che in realtà fa un passo indietro, perché in quel caso era un giovane ragazzo, un giovane insegnante, amante della musica, che viene chiamato per lavoro a doversi recare in un villaggio, nel villaggio più alto del mondo, dove ovviamente non c'è assolutamente nulla. E anche lì si troverà a riflettere e a ripensare la sua vita. Insomma, il cinema non è che andiamo lì e ci facciamo due risate e basta, perché è bello divertirci, ma ci sono anche tanti momenti che sono importanti da riflettere, da rivedere, da ripensare, da digerire e sui quali riflettere. Detto questo, io ho esaurito anche il mio mercoledì di Radiocinema. Vi ricordo di nuovo sabato ore 15 lo speciale in sala di Radiocinema con il nostro Filippo Barbagallo, regista di Troppo Azzurro. Grazie e buon pomeriggio.